Bene, facciamo quest'ultimo quadretto, illuminati proprio perché noi siamo poveracci, il Signore ci illumini. Ecco, abbiamo fatto il primo quadro ieri pomeriggio, un po' parlando, tentando ecco, di parlare della realtà della coppia nella sua totalità, ecco, nella sua condizione di persone concrete, in carne ed ossa, accompagnate un po' dal Cantico dei Cantici. E poi abbiamo visto che c'è un passaggio di fondo nella nostra vita da fare, è quella di aprire la porta a colui che viene, a Cristo Gesù, insomma, no? E chiudevamo un po' con Caffarel, la centralità di Gesù che ha avuto, nella scelta 20 anni e poi per tutta la vita, che l'ha messo in condizione permanente di lasciarsi amare e di amare. Poi siamo passati alla seconda conversazione che è stamattina. Dunque, la prima è l'innamoramento, possiamo dire, no? L'esperienza della coppia, no? Della coppia storica, che a volte c'è l'affievolimento, un po' mediocre. Nella seconda conversazione di stamattina abbiamo visto addirittura che la crisi, la difficoltà fanno parte della storia della coppia, che è una storia d'amore, dunque, ecco, è sinusoidale, c'è l'alto e basso. Però abbiamo visto che c'è una risposta della tenerezza di Dio, ecco, che invita la coppia a ritrovare l'amore di prima, l'Apocalisse, ma non è l'amore di prima, ripartiamo da tre, no, no, non ripartiamo da tre, è una creazione nuova, cioè ritornare alla pienezza dell'amore, no? Questo mi sembra che sia il messaggio che si voleva dare questa mattina, insomma, con i testi che abbiamo così malamente visti. Ecco, quest'oggi andiamo un po' alla conclusione, cioè l'innamoramento, la vita lunga di crisi, di difficoltà, rinascere nell'amore, dove ci porta questo amore? Qual è il confine, ecco, di questo amore? Dove andiamo? No? C'è una risposta grande, in certo senso definitivo, di questa storia d'amore? Di ognuno di noi, nello specifico, ecco, della coppia. Ecco, io penso che questa sera, ecco, parlando, il titolo che ho dato è quello dell'Apocalisse, lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ascolta ripeta vieni. È una pagina fondamentale, ecco, della grande rivelazione. Mi vergogno persino a parlarne così superficialmente, insomma. Queste cose qui meriterebbe veramente più tempo, più calma. Insomma, più riflessione, più preghiera soprattutto. Allora, Renata e Antimo, quando col tempo d'estate, mica, adesso dobbiamo combattere anche col sonno, col diavolo del pomeriggio, cioè quello antiprandiale, questo è postprandiale, per cui dobbiamo stare svegli, ci proviamo. Ecco, io credo che nella coppia, nella persona è importante nella vita ricercare il senso. È che una delle cose che i teorici, quelli che studiano e scrivono libri, dicono oggi c'è bisogno di ritrovare il senso. Lo predichiamo pure dalle chiese, bisogna ritrovare il senso. Ecco, io credo che è un problema oggettivo. Trovare senso significa anche dare valore, spessore, ecco, alla nostra esperienza personale e tra questa esperienza dare veramente il valore che merita all'amore che è il cuore della vita. Amore nel senso in cui stiamo dicendo, nel senso di relazione, nel senso di le cose che abbiamo già detto, non ci ritorno. Dunque però dobbiamo combattere in questo progetto, in questo di ricerca di senso e di valore, dobbiamo combattere tra i nostri sogni, a volte con i nostri ideali, o sogni, ideali, a volte vanno insieme, e la quotidianità. C'è un discostamento a volte tra quello che abbiamo nel cuore che vorremmo e poi quello che di fatto ci tocca fare. Ecco, e la vostra storia di coppia è un cammino, l'abbiamo visto prima, però è un cammino in compagnia, cioè Dio è con noi, è con voi, non siamo in nessuna condizione si è abbandonati. Però il cammino, proprio perché c'è una contrapposizione tra quotidianità e ideale, tra quotidianità e sogni, è un cammino, è una ricerca, è incontrare altre persone, è smarrimenti, è passione, è delusione. ci sono primavere e inverni, ecco, basta che pensate a voi, ma anche forse ci sarebbe utile pensare alla vita, per chi ce l'ha ancora vivi, fortunati, dei nostri genitori, no? Se guardiamo un po' la vita dei nostri genitori, se non vogliamo essere presi specchiarci noi, ma vedete come, ecco, questa strada, passione, delusione, primavera, inverni, sentieri che aprono alla luce, a fiori, a bei paesaggi e strade tortuose che ti fanno solo affaticare e devi stringere i denti e consumarli i denti, un po' come ho fatto io, che c'è il bruxismo, per cui ho dovuto mettermi la protesi, perché forse ti rodi i denti, ma in convento se non ti rodi i denti è difficile andare avanti. Ecco, è la storia d'amore, ma quando finirà? E come finirà? Io credo è una domanda legittima che magari non ce la facciamo, però ce la dobbiamo fare nel momento in cui vogliamo riflettere sul senso. Ma quando finirà? E come finirà? Ecco, ci facciamo aiutare come abbiamo fatto con gli altri tre momenti, gli altri due momenti. Ecco, se questi sono i fatti, ecco, vediamo un po' la parola di Dio come ci aiuta, come ci raffrontiamo per valutare questi fatti e poi fare delle scelte. No? E come gli altri due momenti, ecco, partiamo dal Cantico dei Cantici e finiremo con l'Apocalisse. Ecco, io credo che sul Cantico dei Cantici è la terza parte, ecco. Sono dal 5 all'8, ecco, dal 6 all'8 meglio, ecco, noi vediamo una scenografia, un dialogo nuovo, ecco, tra questi due amanti, dove continuano, lo sposo continua a dire: mi basta la mia unica sposa, e lo sposo dice la stessa cosa, l'abbiamo visto stamattina, ecco, io sono per il mio amato. Il mio amato è per me, stasera leggeremo: io sono il mio amato e la sua brama è per me. Ecco, lo leggeremo fra poco. E a un certo punto c'è il desiderio di un'unione definitiva, profonda, noi potremmo tradurlo delle nozze vere e proprie, no? Due amanti si sono cercati, si sono persi, ritrovati, eccetera. Ecco, vogliono la pienezza, no? Ecco, e vedremo come ci arriveranno, cosa chiederanno, ecco. Ma possiamo già anticipare che la risposta che loro trovano è che alla fine l'amore vince. Dunque, alla domanda che fine facciamo, cioè che fine fa il vostro amore di coppia? L'amore vince. Però vediamo, strada facendo, i connotati di questa vittoria, di questo amore. Ecco. Noi, se prendiamo il capitolo sesto, come leggiamo alcune frasi, ecco, del Cantico dei Cantici, sempre sotto questa prospettiva che ho detto. Ecco, al capitolo sesto noi leggiamo: tu sei bella, amica mia, come la città di Tirsa, incantevole come Gerusalemme, terribile come un vessillo di guerra. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi sconvolgono. Dunque, lo sconvolgimento, potremmo dire, la provocazione di un amore stabile, di un amore per sempre, no? Ecco, a un certo punto è talmente presa da sta donna che dice: ma Salomone, ma cosa vuoi che faccia Salomone con tutte le sue mogli e i suoi concubini? Ma se le tenga pure, faccia quello che vuole, a me mi basti tu. Sono già dichiarazioni che conoscete, vi siete fatti, no? Cioè, non c'entra niente Salomone, però credo che ci sono state dichiarazioni nella vostra vita, o ci sono ancora magari, no? Per cui dice: siano pure 60 le mogli del re, 80 le concubine, innumerevoli le ragazze, ma unica è la mia colomba, il mio tutto, unica per sua madre, la preferita di colei che l'ha generata. Dunque, la vedono le giovani e la dicono beata, le regine e le concubine la coprono di lodi. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra? Ecco, come l'amante descrive l'amata. Ma accennata che qualche frase, magari per alcuni di noi, se non per tutti, ci ricorda frasi applicate alla Madonna, che è stata una delle interpretazioni legittime che si dà a queste, come ci sarà nell'Apocalisse, ecco, la donna coronata di stelle, che immediatamente non è la Madonna, ma si applica a lei. Ci sono anche dei canti popolari di un tempo, no? Dell'aurora tu sorgi più bella, vi ricordate, no? Prende da Candico dei Canti. Ecco, e lo porta nel giardino per vedere i germogli della valle. Vedete come è unito, ecco, la primavera, i fiori, il sole, la bellezza della creazione con, ecco, la bellezza, ecco, di questa donna e la bellezza dell'incontro. Dunque, qui siamo sempre sulla via di trovare il senso e di trovare la pienezza dell'amore, che per questi due innamorati significherà la stabilità, significherà la festa delle nozze, che però non lo vediamo, non la troviamo, troviamo qualcos'altro ancora di più importante. Ecco, nella sposa tutto è bellezza e armonia. E qui, senza scandalizzarci, perché siete tutti adulti e vaccinati, siamo tutti vaccinati, c'è questa elogio grande della bellezza e dell'armonia della donna, e direi questo occhio con cui si vede, per noi uomini, per i maschi, con cui si vede la donna, è uno sguardo che genera vita, è uno sguardo che genera gioia, non è uno sguardo di concupiscenza e di possesso della donna. È ammirare l'opera, è il capolavoro. Voltati sull'ammita, sarebbe la donna. Voltati, vogliamo ammirarti. Che cosa volete ammirare nella sull'ammita? Ecco, adesso la vede danzare. Tutta la danza a due cori, durante la danza a due cori, come sono belli i tuoi piedi, nei sandali, figli di principe. Nel momento in cui voi avete progettato una permanenza di amore, ecco, le nozze, poi le nozze cristiane, cioè occorre andare a trovare il senso strada facendo, sempre poggiandosi e vivendo la realtà della persona così com'è. Dici, ma quella sembra che, insomma, uno dall'esterno, ma come ha fatto quello lì a innamorarsi di sta donna? No, non è così. Per quello quella donna è la regina, e lui per lei è il re. E allora contemplare anche la persona, no? Qui abbiamo i connotati fisici, ma ancora più belli sarebbero i connotati dei valori e degli atteggiamenti interiori, psicologici, le cose che sono nel più profondo, ecco, del cuore della persona. È bellezza. Allora, come sono belli i tuoi piedi nei sandali, figlia di principe. Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d'artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico. Vino e nozze, vino e eros vanno sempre insieme, no? Il tuo ventre è un covone di grano circondato da gigli. I tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella. Il tuo collo come una torre d'avorio. I tuoi occhi come le piscine di Kesbon presso la porta di Bat Rabim. Il tuo naso come la torre di Libano che guarda verso Damasco. Il tuo capo si erge su di te come il Carmelo. Noi ci siamo stati, è la 43 al Carmelo. E la chioma del tuo capo è come la porpora. Un re è tutto preso dalle tue trecce. Poi c'è la conclusione. Quanto sei bella e quanto sei graziosa, o amore, piena di delizie. La tua statura è slanciata come una palma e i tuoi seni sembrano grappoli. Ho detto, salirò sulla palma, coglierò i grappoli dei datteri. Siano per me i tuoi seni come grappoli d'uva e il tuo respiro come profumo di mele. Il tuo palato è come vino squisito che scorre morbidamente verso di me e fluisce sulle labbra e sui denti. Meraviglioso. Non c'è nulla nel Candico dei Cantici di sessuale degenerato, assolutamente. Qui siamo nella dimensione proprio della relazione bella, pura, tra maschio e femmina. E quando diciamo questa sera, ecco, ritrovare il senso del percorso della nostra vita, uno dei percorsi, dei sentieri, se vogliamo, che va fatto anche quando si fa 50 anni di matrimonio, come nel caso, ecco, dei nostri amici quest'oggi, a cui diamo tanti auguri, occorre ripartire, proprio da partire, non è ripartire, è vivere veramente. Sei bella. Sentire uno di 60 anni, 70 anni che dice alla moglie sei bella, e gli fa una carezza, gli fa un bacio con passione, è grazie di Dio, è luce, è sole, è meraviglia, è primavera, è esperienza del senso profondo della vita e ancora di più dell'amore che è pienezza di vita. E la bella come risponde? Io sono del mio amato, di nuovo. Il suo desiderio è verso di me. Vieni, amato mio, andiamo nei campi, passiamo la notte nei villaggi. Di buon mattino andremo nelle vigne e vedremo se germoglia la vite, se le gemme si schiudono, se fioriscono i melograni. Là ti darò il mio amore. Ecco, le mandragore mandano profumo. Alle nostre porte c'è ogni specie di frutti squisiti, freschi e secchi. Amato mio, li ho conservati per te. Ci fosse questa freschezza, no? Nella vostra vita, ma anche di noi preti, a volte siamo così, così acidi, così rammolliti che facciamo paura, insomma, un po' situazioni difficili, per carità. No, parlo di me, che non parlo di altri preti, non parlo di Enrico, assolutamente, che non conosco. Però a volte dobbiamo chiedersi, ma che senso ha la mia vita? Che senso ha amare in questo modo o non amare? Ma questo vale per me, religioso, prete, ma vale per ognuno di voi. Che senso ha arrivare a 60 anni, 70 anni e non aver gustato l'ebbrezza di questo vino e non gustare più l'ebbrezza di questo vino? E che non è solo una cosa tutto dentro, è una cosa coinvolgente, totalmente coinvolgente. Ecco, qui c'è una dichiarazione, però non abbiamo tempo per altre considerazioni marginali. Ecco, qui abbiamo un impegno, una dichiarazione dei due di fedeltà, e di fedeltà per sempre, cioè mi sembra abbastanza evidente. Io sono per il mio diletto, e l'altro dice verso di me è la sua passione d'amore, e fa un canto d'amore, e vanno in giardino, e ci sono le carezze, c'è ogni specie di frutto, il ben di Dio, tutti i profumi. Ecco, e a un certo punto inizia una scena d'amore e consumazione di rapporto, può darsi, ma non è questo il problema. I due amanti vengono dal deserto e lui ricorda l'inizio della loro avventura d'amore. Lei risponde con un commovente canto e fa appello ai vocaboli eterni di chi ama, anche i vostri vocaboli. Come vorrei, che a un certo punto lo chiama addirittura fratello, proprio per indicare di diventare consanguini, ecco la persona che diventa una sola carne, consanguini si diventa. Come vorrei che tu fossi mio fratello, allattato al seno di mia madre. Incontrandoti per strada ti potrei baciare senza che altri mi disprezzi. Vediamolo per prostituta, ricordate. Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre. Tu mi inizieresti all'arte dell'amore. Ti farei bere vino aromatico e succo del mio melograno. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. E poi c'è l'epilogo che sorprende. Sorprende perché fin qui c'è un meraviglioso canto della scoperta dell'amore, l'inizio dell'amore, il travaglio dell'amore, il desiderio di una permanenza di questo amore, di un amore totale, coinvolgente totalmente per sempre, insomma stabile. A un certo punto conclude, sarà stata la ragazza, sarà stato l'altro, sembra la ragazza, ma non ha importanza, perché a un certo punto diventa un discorso più universale, più allargato. Chi sta salendo dal deserto appoggiata al suo amato? Sotto il melo ti ho svegliato, là dove ti concepì tua madre, là dove ti concepì colei che ti ha partorito. Dunque, descrive, qui sembra lei che parla di lui, ed ecco, è così, nell'interpretazione probabile è così. Però dopo il discorso diventa, è la risposta al senso di questi due amanti, è la risposta al senso della nostra vita. Mettimi come sigillo sul tuo cuore. Il sigillo è l'appartenenza che l'ebreo portava al collo o al braccio, l'appartenenza di relazione sponsale, ma anche richiamo dell'alleanza. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le sue ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. E qui è la risposta del senso che dicevamo prima. Tutta questa avventura, questa storia di questi due amanti, di questa coppia, la vostra storia deve trovare, ecco, questo impegno forte, mettimi come sigillo sul tuo cuore. E ognuno di voi, ognuno di noi, cioè, noi preti anche a modo nostro, come sigillo sul tuo braccio. Cioè, non ci lasceremo mai, saremo sempre uniti. E poi c'è questa frase famosissima, perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione. Allora, qui ci abbiamo una parità, forte come la morte è l'amore. Dunque, la morte è di tutti, per cui c'è poco da fare, è potente, è assoluto, no? È universale, ma coinvolge tutto, animato e non animato, ecco, la morte. Però c'è un'affermazione, che l'amore è come la morte. Dunque è qualcosa che rimane per sempre, non è qualcosa che perisce, è qualcosa che se c'è, ecco, è permanenza di senso positivo della propria esistenza, della propria vita e della propria morte. Ma andiamoci piano, perché c'è una risposta in più. Tenace come il regno dei morti e la passione. Dunque, ci si può contare sull'amore. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina, tradotto in italiano. Ecco, in ebraico ci sono solo le prime due consonanti, ecco, di Yahweh, per cui si suppone che sia un'abbreviazione di Dio, di divina. Allora qui dice, le vampe dell'amore sono vampe di fuoco. Dunque, il fuoco è calore, riscalda, è vita, divora, illumina tutte le belle cose che sappiamo, brucia le scorie, brucia tutto ciò. E quest'amore è una fiamma di Dio. Cari amici, questa è la risposta. Cioè, il vostro amore, con tutte le sue povertà, il nostro amore, con tutti i suoi limiti, tutte le storie, ma che vogliamo? Ma... ecco, un pezzo di quest'amore che stesse nell'angolo più profondo del nostro cuore, del vostro cuore, ci dà questa garanzia. Ecco, quest'amore è fiamma di Dio. E allora può succedere tutto. Le acque, grandi acque, non spegneranno quest'amore. I fiumi non li travolgeranno. E se uno vendesse tutto, tutte le cose, in cambio dell'amore, non avrebbe che disprezzo. Una cosa che non si può vendere. Non lo so voi, ma io, leggendo queste cose, un po' da tempo che ci bazzo con questi testi, eccetera, ma la mia vita è grande, cioè, anche se un sacco di guai, un sacco di situazioni difficili, ma è grande, cioè, e se nella mia vita, nella giornata, ecco, ho sopportato padre X, ho fatto un gesto di amore, di disponibilità, sopportando, parlando, o ascoltando fino alla resistenza possibile, e l'ho fatto un minuto, un attimo, è presenza di Dio. Nella coppia è triste, no? Per me mi fa questo effetto, vi chiedo scusa della franchezza, quando si vedono coppie che per un giorno, una settimana, un mese, un anno, si passa non guardandosi negli occhi, ma schiena contro schiena, e non c'è nessuna scintilla. Però dobbiamo chiedersi, ma è così? Non è così. La scintilla c'è. Il lucignolo è rimasto acceso, solo che siamo presi talmente dalle nostre cose, dall'egoismo, dalla ragione, dalle nostre abitudini, le discussioni, le cose, che spegniamo forse, ma non capiti mai, quel lucignolo che è proprio quella fiamma d'amore che è rimasta. E da lì, ecco, si può ritrovare il senso non solo della coppia, ma di tutta la vita. Ecco, lo stesso è stato nella storia di Israele. Attendevano un Messia glorioso, potente, eccetera. È arrivato un povero uomo che è Gesù di Nazareth, servo di Yahweh, figlio dell'uomo, che realizza la missione che il Padre gli ha affidato come servo, e sarà sempre servo, figlio dell'uomo per sempre. E Israele attendeva il grande Messia. Quando è sbocciato, ecco, la venuta di Cristo Gesù, figlio di Dio, Messia, quando a un certo punto si era sfilacciata tutta la cultura di Israele, contaminandosi con cultura greca e con altre culture. Cioè, dicevamo stamattina, la povertà assoluta. Ecco, tenta di evadere, tenta di reagire per tornare, ecco, verso Dio con pratiche religiose, con tutte le norme, ecco, dei rabbini. Si sente, esigenza di pace, di giustizia, eccetera, ma non c'è. Ed ecco, proprio quando non c'è più, si direbbe umanamente, nulla da sperare, se non diventare una potenza politica e economica, ma con Roma c'era poco da scherzare, e lo vediamo come va a finire. Ecco, entra in scena il Messia. Ma dove si accende? È forse fantasia la mia, non lo so, ecco, scusatemi, ma dove si accende? Ecco, in quale scintilla divampa la venuta del Messia, un povero uomo, un povero Cristo, è proprio il caso di dirlo, no? Ma si accende nel cuore di quei poveri che attendevano la salvezza e l'attendevano solo dal Signore, come Maria, la serva di Sio. Quella, prima parlavo che in ognuno c'è una scintilla, no? Da cui la scintilla dove si inserisce, ecco, Gesù nell'incarnazione, sono i poveri di Dio, i poveri di Yahvé, e tra questi una povera, scelta da Dio, accoglie il progetto di Dio nella sua povertà di non ancora essere madre, diventa madre, ecco, concepita dallo Spirito di Dio, dallo Spirito del Signore. E Dio entra per sempre nella nostra storia, nella nostra carne, nella nostra umanità, tutto, fino alla morte ignominiosa di croce. Ecco, a questo punto, il cammino di Gesù lo conosciamo, non è il momento di ripeterlo, la sua missione, cerca di formare questo gruppo di gente che cercava qualcosa anche loro, cercavano il senso, attendevano il Messia anche loro, ma quando sbagli i poveri apostoli, fino alla fine, poveretto, lo lasciano solo come un cane, lì ci sta solo la mamma e Giovanni, insomma qualche altra donna. E lo sposalizio si consuma proprio in questa situazione di croce. Cioè, dove è l'agnello, Cristo Gesù, immolato, e lo sposo, che dà tutto per la sposa, senza nessuna riserva. Ecco, e qui, in questo sposalizio, in questa nuzialità, noi troviamo il senso più vero di quello che abbiamo letto, ecco, nel Cantico dei Cantici, che l'amore è amore di Dio, quello che c'è in ogni persona, quello che c'è nella coppia. È amore di Dio. E Gesù porta tutto l'amore di Dio, e in Lui ci siamo tutti noi. E c'è il sì di Gesù che dice a nome nostro, sì, voglio essere tua sposa, ed è tutta la Chiesa, fatta di poveri, con tutti i suoi peccati. Però è Gesù che dice sì, e viene sancito queste nozze che saranno e sono nozze eterne, concepite nell'eternità e per tutta l'eternità. Ecco, allora, tornando proprio a questa scena finale che troviamo anche nell'Apocalisse, dove c'è tutta la simbologia nuziale, cioè lo Spirito e la Chiesa che diventa sposa, adorna per il suo sposo, ecco, credo che qui entra in gioco proprio le scelte finali del progetto di Dio, che deve ancora realizzarsi, ma finale di tutti noi, se viviamo e vogliamo vivere l'amore. E nel dialogo c'è tutta l'espressione, la leggiamo: io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo Spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripete vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. È impossibile non vederci l'annunzio che abbiamo avuto nel Cantico dei Cantici, ma qui trova la sua pienezza. Chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa, dunque è verità, è questo. Questo è il progetto finale, non è più una cosa transitoria, guai chi lo tocca, questo è il progetto finale. E poi conclude, colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù, e la grazia del Signore sia con tutti voi, è la chiusura dell'Apocalisse. Siamo, l'abbiamo detto stamattina, mi pare ieri, nell'ambito di una liturgia giovannea, e l'assemblea liturgica da chi è animata? Da Cristo risorto, dallo spirito di Gesù risorto. Che lo guida questo spirito è tutta la rivelazione che mi è fatta nell'Apocalisse, che lo spirito aiuta lo spirito, la guida questa comunità tribolata a discernere gli eventi, la storia, i segni dei tempi, a fidarsi della parola del Signore e desidera dentro di sé quello che desidera la sposa e lo sposo del Cantico dei Cantici, la presenza totale di Cristo nella vita personale ma in tutta la storia, la vittoria dell'amore sulla morte. È una presenza, questa è la presenza che darà origine a cieli nuovi e vita nuova. E qui emerge con chiarezza il progetto sponsale di Dio per il suo popolo, il legame intimo nuziale tra il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa e il suo sposo, Cristo Gesù, attraverso lo Spirito Santo. E allora questa comunità cristiana che attende, tribolata, e scopre che c'è la presenza di Dio nella sua storia, come voi, come noi, la vostra storia di coppia, di chiesa, ecco, nel mondo d'oggi che ci fa paura per certi versi, ma guai a piangere con quelli che piangono, perché ecco, la visione dell'Apocalisse deve fare di noi uomini e donne coraggiose, di speranza, positivi, e non essere i piagnoni di turno accumulati al pianto universale attorno al male che c'è in questo mondo e ci sarà e ci sarà sempre. Ma proprio perché sperimentiamo la presenza del Cristo risorto, la preghiera più grande che ci viene, quale sarà? È quella dell'attesa. Cioè che queste nozze si consumino e rimangano per sempre. E che le vostre nozze rimangano per sempre. E il mio impegno, quando c'è, ecco, di essere fedeli alla parola del Signore, alla missione affidata, sia per sempre, si consumi e nessuno mai lo potrà togliere e diminuire e nemmeno crescere, perché è tutto, è completo. Ecco, qui è la Chiesa che aspetta il ritorno del Signore, è la coppia che vive illuminati da questa presenza, che è presenza, vive la dimensione di Chiesa come coppia, come famiglia, come figli, come coppia vive questa presenza, ma non smarisce mai, che sta nelle cose penultime. E di queste cose penultime una sola rimane, quella che è la fiamma di Dio, che il Cantico di Cantici ci ha ricordato, che è la morte. Solo quella rimane. E allora il desiderio quale sarà? Sarà il desiderio della venuta, della pienezza. E a volte quando celebro la messa, un po' ci penso, qualche volta lo dico, a volte mi fermo, eccetera. Dopo la consacrazione, oltretutto andando a dismitizzare, il Signore risorto è presente tutta la messa, poi nel segno del pane e del vino con la consacrazione. Ma il Signore non è che stava in ferie, poi il prete lo consacra e arriva, no, scende, no, c'è già il Signore, ma lì diventa, ecco, segno sacramentale vivo dalla presenza del Signore, no? Annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Non lo so. Quando si dice queste cose, cosa si pensa? Se si pensa solo, speriamo che il Signore mi porti in paradiso, oppure veramente l'Eucaristia è il banchetto che annuncia il grande banchetto, no? Il banchetto è l'amore che stiamo vivendo e che portiamo nell'Eucaristia e poi ce lo riportiamo a casa, e l'amore che già c'è dentro di noi richiede proprio l'invocazione profonda, ecco, vieni Signore Gesù. E che nello stesso tempo dice il Signore è venuto e il Signore deve venire, dunque è il centro l'alfa e l'omega, è il centro della nostra storia, del nostro amore, del vostro amore. Io credo che questo vieni presto è la parola che più risponde a quando noi sperimentiamo i limiti della nostra storia, quando ci troviamo di fronte alla morte. E vieni presto non è un atteggiamento, tanto è così, c'è niente da fare, siamo, è così, dobbiamo morire, c'è niente da fare. No, quel vieni presto significa rendersi disponibili. Vieni presto è il linguaggio dell'amore di chi si consegna all'altro. Vieni presto significa fidarsi del seme che è sottoterra che poi cresce. È un'affermazione di speranza che questa scintilla d'amore che in noi, ed è sempre amore, piccolo o grande che sia, è sempre amore, come la fede. Dice, vattela a misurare se la fede è grande o è piccola. La fede è fede, se c'è la fede c'è la fede, non è che si pesa a chili o chilometri o a ore. La fede è fede, l'amore è amore, piccolo o grande è amore, è presenza di Dio nella nostra vita. Ecco, se c'è questa coscienza profonda di vivere la pienezza dell'amore nel provvisorio, ma nello stesso tempo, e con le cose che abbiamo detto in questi due incontri, ecco, ma è nello stesso tempo il desiderio della pienezza. Ecco, qui con questa prospettiva si guarda. Che ore sono, Renata?
Vediamo l'ora. Non sarebbe terminato, ma.
No, ma datemi un po' di supplemento.
Vai.
Sì. Vabbè, pazienza, scusatemi. Ma
supplemento del Padre Nostro. Il supplemento del Padre Nostro.
Non basta, ci vogliono una decina di Ave Maria. So che siete pazienti e buoni. Ecco, allora a questo punto si passa per l'Apocalisse, ma anche per il Cantico dei Cantici, si passa dal fidanzamento, dall'essere sposi nel senso promessi sposi, ad essere, a consumare, a vivere le nozze nel senso vero e proprio. Ecco, e non si è più uno a caccia dell'altro, non si è più, ecco, le notti buie, eccetera, dicevamo stamattina, ecco, la ragazza e il ragazzo di notte vanno, fanno le guardie, tu quelle robe lì, ecco, ma la fidanzata, chiamiamola così, l'amante, aspira all'amore paritetico di sposa. E allora avviene proprio questo, sarà un amore paritetico, fino in fondo, ecco, non più fidanzati. E allora per forza lo spirito e la fidanzata dicono vieni, perché il cammino si chiude in quell'assillo d'amore che hanno tutte e due, che ha lo sposo, in questo caso Dio, Cristo, Gesù e noi la comunità e ognuno di voi, ogni coppia, l'assillo d'amore che vuole ad ogni costo, ecco, diventare coppia, sposo e sposa. E la fidanzata, come ogni buona fidanzata, quando vi siete sposati, ripensate voi donne, voi mogli, quanto tempo avete dedicato, e chi non l'ha fatto è stato eroico, a scegliere la veste da sposa con tutto ciò che comporta, gli accessori e tutto ciò che significava per quel giorno la veste da sposa. Ecco, nell'Apocalisse anche questa bella fidanzata, che è la Chiesa, che siamo noi, si confeziona l'abito nuziale. L'abito da sposa, Apocalisse 19. E cosa saranno? Cosa sono le caratteristiche di questo vestito? Ecco, sono gli atti, il lino del vestito della sposa, sono gli atti di giustizia dei santi, che poi significa il dono di sé che hanno saputo esprimere durante la loro storia, la loro vita. Ecco il vestito. Ci ricordava stamattina di fare le opere buone dalla carità, no? Quella era la terapia data alla comunità di Efeso. Quello è il vestito della sposa, il vestito di noi. Ma se vogliamo tirare un po' così, in un modo un po' forzato, il vestito della coppia in qualunque età saranno sempre queste opere, chiamiamole opere, chiamiamolo espressioni, gesti, ma soprattutto cuore, ecco, di dono di sé e di carità. Allora dove ci porta questo amore? Dove ci porta? Ci porta a realizzare quella grande unità per cui ha pregato Gesù, che rimane un'unità sponsale. Quando Gesù al Vangelo di Giovanni 17 dice non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me, io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo crede che tu mi hai mandato, e la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Ecco le nozze eterne, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che l'hai amati come hai amato me. Ma quando si realizza? Ora, adesso, nella nostra vita, e avrà la sua pienezza e fioritura, quando dovremo rispondere, vieni, all'appello che ci sarà fatto quando il Signore vorrà. Tutto questo inizia adesso, e nel nostro essere nella Chiesa, nel mondo, vostro essere coppia. Questo e non altro il tempito per confezionare l'abito da sposa. E questo vale anche all'interno della coppia, tenendo presente che nel cantico nei cantici che abbiamo preso come aiuto, la donna ha un ruolo più grande da questo punto di vista. Non c'è questione di parità, perché è una sola cosa, tu sei mio, io sono tuo, ma la donna prepara l'abito da sposa, cioè quella che aiuta di più, dovrebbe aiutare di più, andare all'essenziale, ecco, della relazione. Ed è in questo momento che state vivendo, che stiamo vivendo, che ci si mette in cammino verso la pienezza. Vieni, Signore Gesù. Amen. Cioè, è così, si realizza. Ci credo fino in fondo. E proprio perché ci credo, ecco, continuo a camminare su questa strada, ecco, dell'amore e della tenerezza. E se vogliamo mettere in fila i connotati di questo, l'impastitura, perlomeno, di quest'abito, senti che termine uso tecnico, l'impastitura, come se fosse un sarto, Vabbè, ecco. E qual è l'impastitura di quest'abito di questa donna? E della coppia, perché è della coppia, perché è della comunità, è della Chiesa. Lo metto solo in fila senza aggiungersi niente, che non c'è tempo. L'amore è dono, e nel matrimonio si esprime sotto forma di dono totale a immagine del sacrificio di Cristo Gesù. Il vestito è fatto di un amore che perde se stesso e la propria vita per amore, ma questo non infatti. E orientamento di vita è donarsi continuamente, e il dono non in termine provvisorio, statico, dice vabbè, mo ti faccio il dono, ma dono come concezione di vita, come progetto di vita in prospettiva. Dunque è un dono che cresce, che cammina, che va avanti. È gratuità, così raro oggi. Tutto si riconduce a ti do, mi dai, quando mi dai, quando ti do, e se ti posso fregare ti frego pure, perché guadagno di più. Dio non ci ama perché siamo buoni, Dio ci ama perché ama. Questa è la gratuità. La moglie, il marito vuol bene Allah, si vuol bene non perché il marito è bravo, è buono, perché amo. Basta, senza motivi. E questo induce ad essere comunione, fa riscoprire una storia di tenerezza, che possiamo chiamarlo, ecco, carità coniugale, addirittura teologale, no? Che si vive nella carne, ecco, dello sposo e della sposa, e tenerezza, e amicizia, e passione erotica. Tutto ciò che abbiamo tentato malamente di dire in questi tre incontri, ecco, noi lo ritroviamo, ecco, come l'imbastitura, e poi che c'è il rovescio poi dell'abito ben confezionato, ecco, della sposa. Ecco, questo mi pare che sia il progetto di Dio sull'umanità, sulla Chiesa, su di noi. È il progetto di tenerezza da costruire giorno per giorno, ecco, ed è una costruzione che vede, come in tutta la storia del regno di Dio, il già. Accennavo prima quella fiammella, è qualcosa che già c'è di Dio, ma c'è anche il non ancora, su cui occorre camminare, non dimenticando mai che passa attraverso la tenerezza di Dio e la tenerezza tra di voi. Grazie a tutti. Scusate il tempo che ho sforato, ma la prossima volta recupero.
Grazie a te, Aldo.